Salve, dite!
Oh, salve a te, Giancarla. Qual buon vento, qual buon vento, qual?
Il buon vento di intervistare o chiacchierare con i nostri artisti.
Vento di scirocco?
No, quello è appiccicoso.
Allora, vento di tramontana.
Quello
allora,
è freddo.
Evento. Chi abbiamo oggi?
Oggi andiamo a chiacchierare con Roby Bocchetti. Normale è passato parecchie volte, fa bei brani nella valigia di cartone e adesso come Pippo, perché l'ho scoperto anche io. E lo andiamo a chiamare per vedere cosa fa.
Va bene, vai.
Chi è? Chi vai. Non è?
Chi sarà? Chi lo sa?
Buongiorno!
Eccoci qua! Noi siamo Dide e Giancarla.
Della valigia di cartone. Tu chi sei?
Tu chi sei? Abbiamo fatto un numero a caso, il vincitore di 1 milione di euro.
Ma si vince qualcosa!
Un milione di euro.
Allora ho risposto al primo squillo, mi è andata bene, dai.
Sì.
Roberto Bocchetti.
Esatto, chi risponde al primo squillo, il gioco è così, chi risponde al primo squillo senza fare il secondo vince un credito di 1 milione di euro, quindi da oggi, da adesso in poi ti arriveranno tutti i documenti da firmare e in pratica pagherà 1 milione di euro finché il debito non si estingua.
Ok, allora mi arriva una mazzetta di cambiali, ho capito, la solita fregatura.
Beh, da qualche parte ci dovrebbe essere, insomma, dai.
Queste sono le pirle di Dite.
Dite, no, siete simpaticissimi, guarda. Anche vi dico subito grazie perché per quello che state facendo, non solo per me, ma per tutti gli artisti emergenti che sono sempre maltrattati da tutti, quindi almeno una radio che fa le cose senza chiedere nulla in cambio c'è, insomma, siete voi, grandi, veramente.
Ancora non è detto, quindi non sai se non chiediamo nulla in cambio, tu adesso l'hai sparata così, Mo l'hai sparata così senza sapere nemmeno se ti arrivano delle fatture a casa da pagare, non sai niente, insomma, per sentito dire, ma quella è una leggenda metropolitana, insomma, non è proprio così.
C'è un prurito alla bassa schiena adesso, non è che per caso, cioè, mi prudeva il sedere.
Dai, su. Prima o poi ti ci abitui, insomma, dai, su. Allora, Roby Bocchetti, noi abbiamo questa l'opportunità di chiacchierare un pochettino con te e vorremmo conoscerti un po' più approfonditamente, no? Vuoi iniziare tu a parlare di te? Perché penso che tu ti conosci meglio di noi.
Non lo so, anch'io a volte mi guardo allo specchio e mi chiedo chi sono, nonostante l'età, quindi non ho superato le crisi dell'adolescenza.
Capito.
E chi sono? Non lo so, sono un cantante emergente, anche se sono un po' fuori età, lo faccio per hobby perché dopo che è successo la storia del Covid, nella disgrazia e tutto, sono rimasto anch'io costruirei per terra, non avevo più niente da fare, nessun lavoro, niente, e allora a quel punto ne ho approfittato, avevo scritto delle canzoni, le avevo lì nel cassetto e ho deciso di cominciare a cantare, farle uscire, ecco, diciamo così. Non è stata una cosa che avevo pianificato, però ho visto che poi ha cominciato ad andare bene, fin dall'inizio ho visto che le persone quando sentivano le mie canzoni stavano bene e allora ho detto ok, se sto bene io stanno bene loro, allora siamo tutti felici e contenti e sono andato avanti.
Certo, è il morale della favola quello che è importante, insomma, no?
E poi l'ho scoperto io,
Roby Bocchetti.
Sono Pippo.
Comunque non c'è un'età per essere emergente o indipendente, perché più che altro noi sì, possiamo chiamarli emergenti, ma è più, diciamo,
indipendente.
È più indipendente. La parola più consona, perché chiaramente un emergente potrebbe essere anche una persona che magari è più o meno, diciamo, nelle prime fasi, insomma, no? di essere famoso, insomma, ma è relativo, insomma, poi magari ci sono...
Guarda, come hai detto tu, l'importante è divertirsi e stare bene con se stessi. Come io faccio con spirito, non so, come un pittore che fa un quadro e si sente bene. Io faccio una canzone e mi sento bene. Adesso poi ho preso l'inviata perché non essendo nel mondo della musica, ok, io sono stato nel mondo della radio per tanti anni perché ho fatto lo speaker nelle radio anche tipo quelle in FM commerciali negli anni 80-90, poi ne sono uscito, ho iniziato con le web radio, e per cui ok, il mondo della musica un po', come dire, dall'altra parte lo conoscevo, però come cantante non avevo nessuna idea, quindi mi sono letto tutte le guide su internet, i tutorial per, non so, come fare le uscite, quando fare le uscite, come fare le cose per Spotify, mi sono fatto tutto da autodidatta, mi sono imparato il più possibile e ho detto ok, comincio a far uscire, però ho dovuto rinunciare ai video perché non ho soldi illimitati, già vado in uno studio molto buono per fare un prodotto che a me come audio riescono a tirare fuori qualcosa dalla mia non voce, diciamo, quindi riescono a farla diventare un po' carina, anche se io non sono stonato come una campana, dovrei fare un come si dice, una statua all'inventore dell'autotune proprio, perché però non posso fare anche i video, se no veramente non ho più soldi per vivere, per mangiare, allora devo un po' contenermi, perché ogni tanto i miei amici me lo dicono, ma dovresti fare video, adesso tutti guardano i video, TikTok guarda i video, i balletti, queste cose qua, io dico sì, vabbè, ma non è che uno può fare tutto, faccio quello che poi alla fine mi piace, anche l'idea di non farmi vedere, preferisco far sentire la musica, ma sono rimasto ancora un po' come ancorato a quando facevo il DJ io, che non si sapeva niente di chi erano i conduttori della radio, sentivi solo le voci e basta.
Sì, comunque vero, vorrei spezzare.
Si fantasticava sul DJ, no? Come sarà Mizzica, che bella voce, quindi ci si faceva anche una fotografia, no?
un'immagine dell'artista.
Sì. Lavoravi con l'immaginazione, con la fantasia, e a volte ti prendevi anche delle cantonate, perché io mi ricordo che c'era un programma di notte qua a Milano con una ragazza che aveva una voce bellissima, e noi eravamo tipo alle scuole superiori, all'indomani tutti alla mattina i ragazzi commentavano il programma della notte prima, con ovviamente i soliti apprezzamenti che possono fare i ragazzini a scuola, quindi non sto a dirli per non offendere nessuno, però dicevamo delle belle cose, però un po' volgari, no? E poi a un certo momento è uscita la foto di questa ragazza, di questa conduttrice, e siamo rimasti tutti scioccati perché la voce era una roba incredibile, e poi quando l'abbiamo vista siamo rimasti tutti delusi, per cui io ho detto meglio che continuiamo solo con la voce, non facciamo la stessa fine che ha fatto lei.
È meglio, certo. Beh, chiaro, normale, diciamo, è una, comunque io posso dire qualcosa, un artista spezza una lancia a quello che hai detto tu, sostonato un monumento all'autotune. Sai, un artista a volte quello che è più importante è quando esprime qualcosa, che ha qualcosa da dire, no? Poi lo fa a modo suo, indipendentemente dalla stonatura o dall'intonatura. Se poi quando uno lo fa per se stesso prima, principalmente, insomma, è chiaro. Si punta poi magari a diventare famoso e avere, diciamo, un qualcuno che magari ti supporta, che magari investa su di te, no? Purtroppo quelle sono delle attività dove poi vogliono che tu fai quello che vogliono loro. Cioè, per esempio, se dicono tu mi devi cantare questi brani, tu li devi fare anche se non sono consoni al tuo modo di essere o al tuo modo di fare, insomma, no? Non li senti...
No, io preferisco indipendente, proprio perché posso fare quello che voglio, anche sbagliando, per carità, non pretendo di essere nato imparato, però... Certo. Mi diverto, quando vado nello studio, adesso poi sto facendo un album che si chiama Ricordi, che conterrà 12 canzoni del passato, come dire, riarrangiate, ricantate da me alla mia maniera. Sì. E per ogni canzone ho scelto, sono canzoni ovviamente che legate ai miei ricordi, sia belli che brutti, e ho scelto proprio per ogni canzone, ci ho costruito come un mondo sopra, in base al testo della canzone, in base ai ricordi che avevo, per cercare di passare questa cosa poi a chi ascolta le canzoni, per cui penso che con una casa discografica sicuro che non avrei avuto questa libertà, avrebbero detto loro cosa fare, magari mi avrebbero imposto anche i titoli delle canzoni, invece me ne sono scelte tutte io una per una, passando dal 1980 fino al 2000, sono 20 anni di canzoni, ci saranno dentro, e anche grandi grandi successi, alcune sono già uscite, perché appunto leggendo queste guide su internet ho visto che adesso consigliano di fare i singoli, di non fare più l'album, quindi adesso io sto facendo uscire ogni canzone come un singolo, e poi alla fine del 2024, a dicembre, ci sarà l'album completo come le figurine, ogni mese c'è una figurina, alla fine c'è l'album praticamente, l'ho fatto in questa maniera qua, però mi piace. Poi mi faccio da solo le copertine, mando la canzone alle radio, a come si chiama, riviste, giornali online, questa gente qua, ma non lo vedo come un peso, cioè lavoro tanto, perché mi rendo conto che lavoro di più di quando avevo 20 anni, se vogliamo vedere l'amore di lavoro, però non mi pesa, lo faccio la mattina, mi alzo col sorriso, sto bene, quindi sono fortunato, ecco, che posso fare questa cosa, davvero.
Certo,
sono davvero
certo.
Fortunato.
Infatti arrivano sempre costantemente i tuoi brani, io dicevo sempre mi serve il vocale così lo mettiamo nella radio,
nella,
no? Perché il nostro format prevede vocale e brano, perché tutti i brani che arrivano da te con le cartoline, no? Le scarico tutte, ho tutte le cartelle, quindi mi sono sempre piaciute, quindi le abbiamo passate ben volentieri.
A cosa ti ispiri?
Meno male, dai.
A cosa ti ispiri?
A me fa piacere perché io mi ricordo. Scusami.
No, vai, dopo te la rifaccio la domanda, non ti preoccupare.
Non l'ho capito. No, mi ricordo Giancarlo, la prima volta io avevo messo un post su Facebook dove annunciavo che usciva il mio primo singolo. Lei l'ha ascoltato e poi mi ha commentato: oh, questa canzone va proprio messa nella valigia. Io non sapevo che esisteva questo programma e le ho risposto: ma cosa vuol dire che è così brutta che dobbiamo buttarla via? Allora lei mi ha spiegato che cos'era la valigia di cartone e tutto quanto.
Hai visto? La fortuna. Poi la valigia di cartone è molto fortuna, sai quante persone sono diventate fortunate? Perché prima non lo erano, poi dopo sono diventate.
È piaciuto fin dall'inizio, poi un giorno io, prima di diventare io stesso diciamo un cantante, seguivo un ragazzo che adesso ha 26 anni, già 8 anni fa sto dicendo, e comunque siamo rimasti ancora amici, anche se lui non li faccio più da manager, diciamo tra virgolette, perché in realtà il mio amico non gli ha mai chiesto un centesimo, però adesso lui vuole far da solo, ok va bene, però un giorno gli stavo raccontando questa cosa della valigia di cartone e lui rideva, gli ho detto guarda che cosa ridi, guarda che gli immigranti italiani veramente negli anni 50-60 se andavano in Germania col treno, se facevano 24 ore di treno al freddo, magari con la valigia di cartone con dentro quella poca roba che avevano per andare in Germania a lavorare, non è che bisogna ridere, però lo spirito è bello, è giusto, perché comunque siamo anche noi, come dire, degli immigranti che arriviamo con la valigia di cartone con le nostre canzoni, quindi è bellissimo questo. Mi piace molto.
Infatti la fotografia che noi abbiamo voluto dare della valigia di cartone è proprio per gli cantanti o gli artisti emergenti, indipendenti, no? Quelli che magari mettono i propri sogni in una valigia che non è una valigia di Armani o che ne so, griffate che vanno chissà dove, è proprio quando si parte da zero, si parte proprio diciamo, si insegue un sogno, no?
Io inseguo sempre i miei sogni, soprattutto adesso, perché a 20 anni, quando volevo fare il DJ nelle radio, mi ricordo che mandavo cassettine, portavo a mano le cassettine a tutte le radio che c'erano, perché poi a Milano ci sono le sedi di tutte le radio più importanti nazionali adesso, no?
Sì, sì.
E c'erano già anche 20 anni fa. anzi 30 anni fa ormai, quindi andavo in giro ogni giorno a portare cassettine, non hanno portato niente evidentemente, però mi ricordo che i miei genitori avevano incominciato a ostacolarmi, poi erano di una generazione in cui ti sposavi una sola volta nella vita, iniziavi a lavorare a 20 anni, uscivi a 65 in pensione, sempre nello stesso posto di lavoro, cioè non era ammesso che gli era nato un figlio che inseguiva tutta un'altra cosa, che non voleva i soldi, non cercava il lavoro stabile ma voleva fare il DJ, capito? Quindi mi hanno ostacolato in tutti i modi e forse anche per questo che adesso sono più determinato, perché comunque mi ricordo che all'epoca io avevo rinunciato ai miei sogni e avevo accettato il loro ultimatum e mi ero trovato un lavoro in un ufficio e ogni giorno che andavo a lavorare vedevo quei palazzi degli uffici, mi veniva i conati di vomito prima di entrare, perché poi era anche un posto dove la parola mobbing non esisteva ancora, però mi mobbizzavano molto, era un ufficio piccolo, c'era solo il capo e la moglie, io e la mia collega, eravamo solo in quattro e quindi capisci che ne ho subite tantissime, ho invogliato tanti rospi, diciamo, e però devo dire grazie a questa esperienza, perché se adesso ho imparato anche, come dire, a parlare con le persone o a scrivere magari un comunicato stampa per presentare le mie canzoni, lo so fare da solo, non devo andare all'ufficio stampa a spendere altri soldi per dire all'ufficio stampa di fare il lavoro, quindi mi fa piacere che la cosa bella di quel posto era comunque che seguivi tutto il lavoro dall'inizio alla fine, non è che eravamo talmente tanti che ognuno faceva una piccola parte, quindi avevo tutta il processo completo, diciamo, e lo facevo praticamente tutto da solo, quindi questa cosa mi ha svegliato, mi ha insegnato a stare al mondo. Poi ho fatto anche il militare nell'89 e anche quello è una bella scuola, secondo me andrebbe riportato ancora adesso per i ragazzi, perché lo vedo che adesso poi con questi social, TikTok e Instagram, tutti questi qua stanno, come dire, gli sta passando l'istinto di sopravvivenza, anche quando vedo certe cose che fanno i giovani adesso, ok, siamo stati giovani tutti, non voglio criticarli, però sono delle cose talmente fuori da ogni logica che dici, ma dove stiamo andando? Dove sta andando il mondo? E questo mi dispiace proprio.
Sì, beh, diciamo, ci sarebbe tanto tantissimo da dire, insomma, da raccontare, sì, chiaro, su queste tematiche. Comunque, come dico sempre io, sempre lo dico, magari a volte fa male, però ogni male non viene per nuocere. Quindi si ha sempre la speranza che, diciamo, quel male che si è passato, che si è vissuto, ci dà una forza, una carica in più o un'opportunità in più. Quando si chiude una porta, ma quando, diciamo, c'è un rifiuto, quando c'è qualcosa, poi alla fine ti trovi in una situazione e dici, vai ad analizzare tutto il resto, dici, guarda, se mi trovo adesso in questa posizione è perché mi si sono chiuse quelle porte, tutte quelle porte, c'è stato tutto questo lavoro, come dici tu, sai, mi hanno un po' bullizzato quando ero ragazzo, però adesso grazie a quel periodo riesco a farmi tutto da solo, perché arrivi ad un punto dove ti rendi conto che sei arrivato in quel punto proprio grazie a tutto quello che hai passato, sia bello che brutto, insomma, chiaro.
Hai tutta ragione, dite, io me ne sono accorto proprio grazie a questa cosa che sto facendo con la musica, è come se vado a fare una seduta dallo psicologo, una roba che mi sta liberando proprio, quindi ho acquisito anche più forza in me stesso, perché all'inizio non ci credevo proprio, quando ti senti dire ma sei un inconcludente, non farei mai niente nella vita, sei un perditempo, sei un lazzarone, queste cose qua dai tuoi genitori, capisci che poi se te lo senti dire per 50 anni dici, ma forse hanno ragione loro, non lo so, però adesso invece non è una rivincita, ci mancherebbe altro, mio papà poi è mancato da 9 anni, c'è solo mia mamma che ha 88 anni adesso, quindi le sto anche vicino, non è quello, non è una rivincita nei confronti di nessuno, è per me stesso che lo sto facendo.
Sì,
proprio.
Certo, ma vabbè, comunque non è che si parla di rivincita, perché più o meno abbiamo vissuto un po', no? Chi più o meno,
vabbè, ma io
quella era la cultura
vedo,
d'allora.
Sì,
era
ma io le vedo anche come una vittoria per se stessi, no?
Sì, sì.
Di sfociare in qualcosa che tu volevi essere,
sì, però prima,
una volta,
esatto, ma prima,
e quando ce la fai solo con le tue forze è ancora
sì,
di più.
Quello che voglio dire io, prima era faceva parte della cultura dei genitori, no? Spronare i bambini, diciamo, in un modo negativo, cioè non premiare ma bensì sottovalutare, no? non dare un premio, non dare niente, perché magari si credeva che facendo in questo modo si creava una specie di ribellione, no, a dover fare, cosa che è completamente il contrario, perché se magari dici, magari premi, no, un qualcosa che magari appena appena è stato accennato, sproni chi riceve, diciamo,
uno cerca di migliorare,
la lode cerca di migliorare ancora. Questo è il senso.
Ci vuole una via di mezzo. Purtroppo non c'è un manuale che insegna come fare i genitori, ecco, e anche come fare i figli, quindi anche sia per il figlio che per i genitori è complicata.
Certo,
però vabbè, dai, alla fine adesso abbiamo appianato tutte le nostre questioni, siamo ritornati in armonia. E questa è la cosa più bella. Io poi, quando sempre durante la pandemia, una mia amica di Gran Canaria mi aveva suggerito di leggere un libro, perché io ero veramente disperato. Poi sono anche terrorizzato dai virus, dalle malattie, da queste cose, e anche dalla guerra nucleare. C'è un tatuaggio su un avambraccio con la maschera nucleare batteriologica chimica, tanto per dire quanto questa cosa mi dà paura, non mi dà inquietudine. E allora lei mi ha detto: leggiti questo libro, parlava dell'universo, di come appunto le coincidenze, come hai detto tu, quando si chiude una porta si apre un portone, vuol dire che l'universo comunque ti sta dando dei messaggi che sta poi a te cogliere e interpretare. E da quando ho letto quel libro ho cambiato anche il mio atteggiamento. Prima ero sempre negativo, pessimista, non andava mai bene niente. Da quando ho letto quel libro invece, non so, mi ha dato una svolta.
Ti sei rilassato e ti sei convinto che...
Ha esaminato un pochettino, sì. Ci ha dato un po', gli si è aperta una finestra,
sì.
Esaminando un pochettino quello che è la vita, quello che gli sta intorno, sì. Perché sì. È di quello che abbiamo bisogno.
Ecco dove esce il tuo brano Gran Canaria.
Ho abitato Gran Canaria io dal 2000, aspetta, un po' di anni, 2006 al 2008, due anni, e ero play dell'inglese, e quella è stata una delle esperienze più belle, proprio in assoluto. Anche l'esperienza, quella del lavoro che dicevo all'inizio, il primo lavoro che ho fatto, in realtà non era tutto così brutto. Ho fatto anche tantissimi viaggi di lavoro, mi hanno mandato in Cina, in Vietnam, in Thailandia, tutti i paesi del sud-est asiatico, quindi ho avuto la possibilità di vedere anche, seppur brevemente, dei posti meravigliosi che con i miei soldi non sarei mai potuto andare a vedere, quindi anche questo è stato una cosa, un arricchimento, diciamo. Nella roba brutta c'era comunque qualcosa di buono. Io cerco sempre adesso di vedere solo il buono delle cose. Penso che ho l'email, sto partecipando a un programma di SoundCloud che, come ti posso dire, tu fai commentare le tue canzoni ad altri artisti emergenti e guadagni dei punti, e loro a loro volta possono richiederti di commentare le loro canzoni e ti scalano i punti. In poche parole, si fa tutta una comunità di artisti che si valutano fra di loro, ed è una cosa molto bella. E quando mi arrivano le email che mi dicono: guarda, la tua richiesta è stata declinata, che mi hanno detto di no, quell'email lì io la cancello, tengo solo quelle buone dove dicono: la tua richiesta è stata accettata, hai guadagnato questi punti, o hanno ripostato la tua canzone, hanno commentato. Allora quelle le tengo, quando mi dicono è stata rifiutata le butto via, le cancello
via,
subito
via, chiuso, perché... sì.
Via tutte le cose negative.
Non voglio più avere cose negative intorno. Adesso poi già è difficile, la vita te le butta di suo. L'altra sera stavo guardando X Factor e finito alle 12:30, all'una sono andato a letto, dopo neanche 10 minuti mi è venuto un dolore fortissimo alla schiena, alla pancia, al fianco destro, e ho detto vabbè, io soffro un po' di dolori, però dico vabbè, passerà fra mezz'oretta. Poi niente, non passava, peggiorava, un dolore fortissimo, quindi non l'avevo mai provato. Dopo 3 ore stavo sudando freddo, non riuscivo più neanche a respirare, ho chiamato un'ambulanza e ho passato tutta la notte al pronto soccorso fino a mezzogiorno, e avevo delle coliche renali, calcoli, e poi hanno scoperto anche un'infezione delle vie urinarie. Quindi vedi che anche quando non te le vai a cercare, fino a mezz'ora prima stavo benissimo, mi stavo godendo lo spettacolo musicale, e mezz'ora dopo ero lì che stavo piegato in due dal dolore, per cui ho detto no, vabbè, la vita è una sola, adesso finché posso, finché la salute e i soldi che dico posso fare questa cosa, la faccio, senza dire la farò domani, la farò un'altra volta, non la farò, la faccio e basta.
Certo.
Tanto ho lavorato per tanti anni, non è che li ho rubati questi soldi, me li sono guadagnati facendo anche tanti lavori, anche 2 o 3 lavori in una volta contemporaneamente quando ero più giovane, per cui adesso non mi sento nessun senso di colpa.
Certo. Certo, ma era così brutto questo X Factor che ti sono venute le coliche, scusa.
Ti ha fatto venire le coliche, vedi un po' te.
Ti ha fatto venire le coliche. Tu cambia programma, non lo so, vattene su un altro canale, qualcosa.
Guardati la valigia di cartone
che almeno al massimo ti farà venire sonno, insomma, proprio la cosa del più brutte che potrebbe succedere.
Ma poi ho visto che anche voi avete fatto una canzone, com'è Cadillac Rosa, no? Com'è,
no,
che
si intitola?
4x4 Rosa.
Sì, abbiamo giocato con quella canzone.
4x4 Rosa.
Sì, abbiamo giocato.
Io me la sono ascoltata. Perché ho anche una radio, anche una web radio per artisti indipendenti, che adesso sta cambiando nome. Si chiamava Radio Roberto, però l'ho iniziata nel 2016 quando ancora non cantavo, facevo la radio. Poi quando sono diventato cantante ho detto sì, ma adesso Radio Roberto magari la gente pensa che metto solo le mie canzoni, è troppo personale come nome, allora adesso diventerà Italia Web Radio da gennaio, penso. Sto lavorando anche su questa cosa e ho messo la vostra canzone per quello che mi ricordavo che avevate fatto una canzone, c'era Rosa. Non mi ricordavo 4x4, mi ricordavo Cadillac, però comunque dai, la Cadillac è più bella della 4x4.
Sì, sì, ma magari forse faremo un'altra Cadillac rosa, visto che siamo sul rosa, o la Cadillac blu. No, diciamo, ti racconto un pochettino, se ti va, ti racconto un pochettino come è andata la storia del 4x4 rosa. Sono venuti due... Visto che tu c'hai la radio, ci facciamo la contro chiacchierata, no? Stavamo certo, il milione di euro poi lo farai pagare a me, insomma, va, ecco, così
lo dividiamo, 500 tu e 500 io,
va bene.
Io mi salvo, allora
vabbè, tu a te ti tocca 2,50 la parte, metà della parte mia, no? Scusa. Allora, diciamo, sono venuti degli amici da Milano, che diciamo anche loro sono cantautori, insomma, uno c'ha uno studio di registrazione, insomma, sono venuti a trovarci e volevano un po' visitare un po' almeno in qualche posto qui vicino, ma pioveva, purtroppo.
Quel giorno pioveva.
Come pioveva, no? Ma pioveva tantissimo. Che facciamo? Beh, mi sono messo un po', ho preso il basso, insomma, siamo messo la tastiera. Facciamo qualcosa, dai, buttiamo giù quattro parole, quattro cose, facciamo una dance, facciamo questo, quest'altro, insomma, e poi abbiamo cominciato che io c'ho un basso che c'era le corde rosa, da lì una cosa diceva, Giancarlo aveva scritto i 4x4 sulle
locandine,
con le mutande, insomma, lì abbiamo tirato giù questo brano, insomma, giusto per giocare, insomma, ma è stato bello perché poi chiaramente... Sì,
ed era la mia prima volta.
È la prima volta di Giancarlo, quindi...
la prima volta di Giancarlo.
Sì, la prima volta di Giancarlo.
No, perché la mia voce, vabbè, tutti dicono che non è vero, ma la mia voce non mi piace, quindi... anzi no, ho fatto altri due brani, caro signor Robby, non lo so se le conosci.
No, conosco solo 4x4 Rosa, gli altri non li conosco. Sono andata.
Sono dance.
Con un vocale anche. Che vocale,
certo, beh, normale, vocale, locandina e tutto, com'è.
Ho fatto Brava Looping One.
Sì, è zero.
Zero.
Sì, vabbè,
sotto il nome di DRJ.
Dopo me lo scrivi, perché al telefono faccio un po' fatica a capire le cose.
Sì,
ma tutta roba da discoteca anche tu fai, Giancarla?
No, quelle, vabbè, erano solo due brani così che ho preso con i loop, capito? E con l'aiuto di Dite l'ho composti, ma sono andati in giro parecchio,
Vedi, ma guarda, succedono delle cose anch'io inaspettate, perché per esempio ieri mi è arrivata una notifica da Spotify for Artist e mi diceva che avevo raggiunto 10.000 ascoltatori mensili, cioè ma chi l'avrebbe mai immaginato, che te lo sarebbe mai detto, tanto, cioè io l'ho fatto così per divertimento, continuo a farlo per divertimento, non è che seguo il successo o la gloria o il denaro, queste cose qua, no, a me fa star bene cantare, fare queste composizioni e basta, cioè sono spargere amore, spread love, cioè per me l'importante è quello, poi ci sono delle cose che sono davvero impagabili che capitano. Per esempio, sì, una volta mi ha scritto un ragazzo che mi ha detto che si ascoltava le sue canzoni tre volte, un giorno su un giorno, tre volte a settimana, perché andava all'ospedale a fare la dialisi e lo aiutavano a stare meglio mentre faceva la dialisi. Quelle cose sono, come si dice, nessuna Mastercard te le può pagare, cioè, sono quelle soddisfazioni nella vita che ti danno la forza di andare avanti proprio.
E questo è quello che ci è capitato a noi anche con il programma, la replica di ogni mattina, di lunedì alle 6. Sì.
Sì, perché diciamo c'è un ospedale qui nei dintorni che hanno ascoltato insomma il nostro programma e hanno chiamato in radio che volevano almeno la puntata in replica la mattina del lunedì alle 6, perché c'erano dei pazienti che faceva bene ascoltare musica italiana, insomma la valigia di cartone, e adesso ci hanno messo...
E che siamo spiritosi.
E che siamo spiritosi, che è un programma...
Certo, date il buon umore, ma parlare con voi, io veramente, anche quando guardo il programma, da dire il vero lo guardo poco, perché sono un po', come dire, faccio un po' fatica col video, anche se anche a farli, quando ogni tanto mi capita che me li chiedono, me li riguardo, sembro sempre arrabbiato, sembro sempre tutto arcigno nel video, tutto bloccato, diciamo. Invece con l'audio non ho questa difficoltà, vado avanti, a parlare potrei andare avanti delle ore, sono una mitraglia proprio, non smetto mai.
Se fai radio è chiaro,
dicono,
che
non dura, cioè...
Se fai anche tu radio, quindi ti occupi di radio diciamo musica, disco, dance, che fai? Oppure spazio?
No, allora in realtà sono due le web radio, una si chiama Milano Lounge e mette tutta la musica chill out, lounge, elettronica, sempre di artisti indipendenti, e sono per la maggior parte dei brani strumentali, però con un beat, comunque con un minimo di velocità, non proprio quelle cose ambient da tipo saluto al sole che nasce, yoga, quelle cose, non che io sia contrario, però volevo comunque dare una certa impostazione alla musica. E questa radio è come dire fiorita, sbocciata, c'è dal 2015 e se l'ascoltava pochissima gente, e anch'io facevo veramente pochissimo lavoro, mettevo su una volta alla settimana, mettevo le canzoni nuove, dei jingle, e poi era tutto non stop music. Poi quando è successo la disgrazia del Covid hanno cominciato a ricevere un sacco di messaggi dagli ascoltatori e diventavano sempre di più e sempre di più, e alla fine di quell'anno avevo avuto un milione di ascoltatori unici, di contatti unici, che per una web radio è un numero esagerato proprio. E dopo ho aperto l'altra radio, Radio Roberto, e questa qua ho detto vabbè, la faccio per i miei amici artisti indipendenti, perché ho un sacco di amici comunque ragazzi giovani sui 20-25 anni che vorrebbero fare questo di lavoro, e allora ho detto lo faccio per loro, per dargli una mano così nel mio piccolo, quello che posso fare, visto che sono sempre ignorati dalle radio nazionali, dai network, da tutti quelli che sono nel sistema, li ignorano sistematicamente come fanno con me naturalmente, e quindi ho detto faccio questa radio per aiutare loro. Io ancora non facevo il cantante, facevo delle serate, dei pomeriggi tipo in una gelateria o in un locale a Milano, dalla strada praticamente, e ogni volta li invitavo come ospiti speciali per fare le loro canzoni. Io facevo solo il presentatore, intrattenevo un po' la gente, ma non cantavo. E dopo appunto ho visto che questa cosa così mi piaceva, ho iniziato a scrivere le canzoni, però non le ho mai pubblicate fino a 2 anni fa, insomma.
E chi te le arrangi da solo?
Allora, alcuni no, non le arrangio io, prendo i beat già fatti da YouTube, trovo dei beat che mi piacciono, che vanno bene sul testo che ho scritto. Quando faccio quelle inedite prendo il beat già fatto, poi io scrivo il testo e poi vado nello studio e gli faccio cambiare un po' magari le cose a seconda di quello che è il beat. Invece quelle che stiamo facendo dell'album Ricordi, essendo che sono canzoni di altri, quelle lì diciamo le arrangiano i produttori, però gli dico io come vorrei farle. Infatti loro le prime volte mi guardavano, perché loro sono veri musicisti, veri cantanti, non è che sono come me che lo faccio così per divertimento, per hobby. Quindi gli chiedevo delle cose all'inizio, i due si guardavano in faccia, come se facevano le occhiate, come dire, ma questo è matto, ma che cosa sta dicendo guardando me, no? E poi invece piano piano adesso mi sento quasi la passatoia, ogni volta che vado, allora Roby, come la vuoi fare questa canzone? Hai deciso che mondo può costruirci intorno? E un giorno gli ho detto, gli dico, ma guarda, prima mi prendevate in giro per le mie canzoni, adesso siete qua, e fa, ma perché tu hai le idee, mi ha detto il produttore, e dico, vabbè, ma se non ci foste voi a metterle in pratica, io le mie idee non andrebbero da nessuna parte. Quindi è davvero un lavoro di squadra che stiamo facendo, esatto. E sono molto contento di questa cosa, perché poi una cosa che vi posso dire, non è un segreto, però io ho scelto questo studio di registrazione semplicemente perché è vicino a casa mia, ci vado a piedi, sono un po' pigro, quindi a tipo a 15 minuti a piedi dico, vabbè, prendo quello, certo. Ho guardato un po' su internet, ho guardato così il sito internet, mi ispirava, gli ho telefonato, ho detto, guarda, io vorrei fare delle canzoni, e vabbè, vieni qua, ne parliamo, ok. E dopo è successo che a giugno dell'anno scorso è andato, no scusa, a giugno di quest'anno è andato lì nello studio Marrakesh a registrare, e poi anche Coldplay, e quindi come dire, le quotazioni si sono alzate, perché adesso io posso gasarmi, posso dire ai miei amici, avete visto, lo studio dove vado io, Marrakesh e Coldplay anche.
È uno studio importante allora.
Però è una cosa che io non andavano quando l'avevo scelto io quello studio, non è che ho detto adesso vado nello studio dei Coldplay di Marrakesh, è stata una cosa, anzi li ho presi in giro i produttori, gli ho detto sicuramente sono venuti a controllare che io facessi le canzoni proprio qua, perché gli piace il mio stile e vogliono copiarmi.
È vero. Tu questa radio comunque sia fai dei programmi, hai dei programmi insomma, fai live oppure hai tutto quanto sistemato con
No, per adesso è solo tutto musica, inframmezzata con dei jingle, però da gennaio vorrei incominciare a fare anch'io dei programmi, perché ho visto che ho fatto una specie di live su Instagram il 3 novembre, venerdì 3 novembre, ho fatto come un concerto, è durato 1 ora e 45, però non era un vero concerto, erano le mie canzoni, però ci cantavo sopra sulle canzoni già registrate, non sulle basi, per non suonare troppo. E quindi, però ho visto che l'accoglienza è stata molto buona, la gente mi mandava cuoricini, mi mandava le fiamme, i commenti, bomba, tutte queste cose qua, per cui dico, vabbè, senti, allora da gennaio inizio a fare un programma parlato, però vorrei farlo solo audio, solo radio, magari faccio tipo 30 secondi di inizio, li metto anche sulle storie di Instagram, e poi dico, ragazzi, se volete sentire il programma collegatevi sull'audio, perché io non ce la faccio a stare in video, sennò veramente divento ingessato, senza contare che il tempo non mi basta più, adesso 24 ore sono diventate poche, perché è una cosina qui, è una cosina. Alla fine mi occupo tutta la giornata, anche la notte. Una volta c'è stato un DJ americano che mi aveva detto che avrebbe fatto la reaction alla mia canzone Tiger, e mi ha detto, guarda, l'orario era tipo alle 9 di sera, peccato che era, non so, in California, non so dove, e qua erano le 6 del mattino, quindi mi sono fatto tutta la notte in piedi per aspettare di sentire quando mettevano la mia canzone, e intanto si sono fatte le 6 del mattino. Allora, per quello che dico, adesso le 24 ore non sono più abbastanza, ce ne vorrebbero 48 per fare tutto, però finché si riesce a farlo divertendosi e non diventa un peso, io vado avanti. Se il giorno che mi alzerò e dico, no, che palle, devo fare una canzone, allora è il momento di cambiare lavoro, perché non si può alzarsi pensando questa cosa. C'è gente che va in miniera, mio papà faceva l'autista di camion e si alzava tutte le mattine alle 4 per andare a lavorare col camion, e quindi è vero, mi hanno ostacolato, però mi hanno anche insegnato, come dire, l'etica del lavoro, cioè lavorare, sgobbare proprio, quello me l'hanno insegnato i miei genitori, no? Devo dirgli grazie proprio.
Beh, comunque sia, dico, quel libro che hai letto ti ha aiutato tantissimo, quanto vedo, ma proprio è stata una mano santa, perché come mi stai raccontando, hai fatto il concerto su Instagram, ti davano fuoco, ti tiravano le bombe e tu sei andato avanti lo stesso.
Sì, io ero come in guerra.
Adesso vedi le cose positive, non le vedi più negative. Quelli ti danno, cercavano
di
cercavano, tu l'hai detto in questo momento, no? Ho visto, caspita, però quel libro lo dovremmo consigliare, lo dovremmo mettere nella nostra pagina a chi ha problemi. Tu sarai, come devo dire, un testimone, no? Un testimone delle, diciamo, delle realtà di quello che fa questo libro, che guardi e vedi sempre le cose positive. Benissimo, bravo. Bisogna...
Come ha funzionato? Magari io sono, sono un effetto placebo, come dire, mi sono autosuggestionato, non lo so, però
sì, sì, però
funziona.
Però fanno proprio... bene, alcune cose fanno bene leggerle, e ognuno acchiappa di un libro, di una lettura, di un film, quello che gli serve, quindi
sì, ma è chiaro, poi dopo c'è una cosa dentro che poi da solo, diciamo, ti
ma diciamo... è come un corso, alla fine di ogni paragrafo c'è un questionario, devi rispondere alle domande, ma non sul contenuto della lezione, ma su te stesso, quindi ti chiede che cos'è per te la vita, non so, ti fa delle domande che ti costringono proprio a guardare dentro te stesso, quindi com'è funzionato? Vabbè, poi io sono anche, ho fatto anche una canzone che si chiama MM Malato Mentale, quindi si può anche capire che non prendete tutto per un colato quello che dico, però come dire, palle non ne racconto, cioè sono una persona molto schietta e sincera, e quando sono felice lo devo dire a tutto il mondo, sono con i bambini quando aspettano i regali di Natale, devo farlo sapere a tutti, e quando sono triste anche, lo sanno tutti, sono un libro aperto, come si dice,
sì,
però
infatti,
va bene così.
Ho notato che sei abbastanza, diciamo, parli e dici tutto come ti vengono, le dici.
Molto bello questo.
Sì, sì, non ho un copione. Cioè, una volta questo ragazzo, il mio amico musicista, mi stava dicendo: no, perché sai, io vorrei cambiare il mio personaggio. Io ho detto: ma cos'è il personaggio? Io sono la persona, gli ho detto, io sono una persona. Io quello che sono, in questo momento che sto parlando in radio con voi o nelle mie canzoni, sono anche quando vado giù al bar a parlare con le vecchiette, ci sono un sacco di signore di 80 anni vedove che verso le 5 vanno giù a bersi il caffè, a fumarsi la sigaretta, io vado giù, sto lì anche un'ora a parlare con loro e mi diverto, mi racconto anche delle canzoni, magari poi non sentono, mi faccio sentire col telefonino, insomma, magari sono un po' sordo e non sento niente e mi dicono comunque oh che bella, però magari non hanno sentito neanche una nota. E anche mia mamma adesso ha comprato una di quelle casse piccoline Bluetooth, perché porta l'apparecchio acustico, e quando andavo col telefonino si sentiva tutti i fischi. Ho detto: no mamma, io i fischi non li voglio sentire, voglio solo applausi. Allora adesso vado con la cassettina, che almeno amplifica un po' la musica, e lei riesce a sentire anche le mie canzoni. E anche lei adesso è diventata la mia fan numero uno, mi ha pure dato i soldi per fare l'ultimo singolo che ho fatto, che ho registrato in studio, me l'ha pagato lei, quindi io devo dire grazie.
Bravo,
no?
Bravo.
Ce lo parli l'ultimo singolo?
Scusami?
Ci racconti un po' dell'ultimo singolo, dice Giancarlo.
Allora, sì, esce il 5 gennaio e lo manderò alle radio il 1 gennaio, perché poi mi sono già preso l'agenda del 2024 per segnarmi tutte le cose da fare, perché sono uno smemorato, se non mi scrivo le cose me le dimentico tutte. E allora esce il 5 gennaio ed è un remake di una canzone di Franco Simone del 1977 che si chiama Cara Droga.
Oh,
e io avevo 9 anni nel 77, quindi magari uno dice: cosa c'entra la droga con un bambino di 9 anni? C'entra, perché io abito a Lambrate, Parco Lambro, e negli anni 70 era famoso in negativo, perché in tutta Italia sapevano che Parco Lambro era, come dire, malfamato per la droga e la delinquenza. E ogni mattina in quarta elementare mi erano spostato in un'altra scuola, perché nella scuola dove andavo dovevano fare dei lavori, e i bambini li hanno messi in una scuola che avevano appena inaugurato, tipo prefabbricata, però ci hanno fatto fare la quarta e la quinta lì, e ogni mattina per andare a scuola passavamo da una strada che dove c'erano le macchine tipo parcheggiate all'isca di pesce, e seduti sul marciapiede in mezzo alle macchine c'erano tutti questi ragazzi con l'eroina, con le siringhe, ed era una roba bruttissima. Io da quella volta ho avuto orrore delle siringhe, dell'eroina, della droga proprio. E poi andavo, c'era una ragazza al quarto piano che aveva tipo 15 o 16 anni, che mi faceva da babysitter al pomeriggio, perché i miei genitori comunque lavoravano tutti e due, e lei era invasata per Franco Simone, e penso che le piacesse di più il cantante che le canzoni, perché aveva tipo i poster, queste cose qua, però comunque tutti i giorni metteva sul suo disco e c'era questa canzone Cara Droga, e ogni volta mi faceva la predica e mi diceva non accettare caramelle dagli sconosciuti, sono le cose che si dicono ai bambini per non farli andare su una cattiva strada. E quindi mi è rimasta impressa questa canzone Cara Droga. Poi vabbè, io le droghe, devo essere sincero, le ho provate tutte, però una volta sola, e poi non ci sono mai caduto dentro, ma quella è una questione di fortuna, non è un'abilità, certo, una bravura, certo. Solo le ho provate, come dire, perché volevo avere l'esperienza, come ho provato la colica renale, non mi bastava farmi raccontare dagli altri che il dolore è fortissimo, il mio cervello ha detto no, devi fare l'esperienza, adesso sto costringendo il mio cervello a pensare, si piange meglio su una Ferrari che su una 500, adesso voglio vedere il mio cervello che cosa fa.
Sono diciamo come se passaggi della vita che sono obbligati, alcune cose diciamo ti vengono e diciamo ti si presentano davanti, insomma, e poi chi è che ha un carattere curioso, chi è che vuole magari capire le cose, insomma, è chiaro che ci sta. Vabbè.
Sì, no, quella cosa della droga poi adesso ti dico è ancora peggio, perché adesso ci sono anche tutte quelle droghe sintetiche, sì, il fentanyl e metanfetamine, li leggiamo i giornali, sappiamo tutti che cosa sta succedendo, quindi io sono veramente terrorizzato, sono contento di non avere figli, mi dispiace di non avere figli in realtà, però sono contento per questa cosa, perché vivrebbero magari adesso a Milano in una situazione un po' degradata, ecco, non sì. È più Milano di 30 anni fa, oddio, 40 anni fa era peggio, però poi a un certo momento sto parco Lambro l'avevano ripulito e avevano messo pure la polizia a cavallo che pattugliava tutto il parco, eccetera, per cui a un certo momento la zona era diventata anche carina, non era più la Bronx, era diventata un quartiere normale come tanti altri, e adesso invece stiamo ritornando ancora nell'inferno.
Si è ritornato di nuovo.
Purtroppo,
e vabbè, sì. Comunque diciamo...
Ma non è più solo la nostra zona, adesso è tutta la città proprio, non è più, non è più Parco Lambro.
E lo stiamo vedendo, lo vediamo in TV spesso e volentieri, servizi su Milano, su Roma, insomma, su Firenze, su grandi città, insomma, che purtroppo c'è questo degrado che sta avanzando giorno per giorno.
Ok, ritorniamo a Robby Bocchetti, cantautore. Quanti brani hai, Roberto?
Adesso ne ho fatti uscire, credo, 15 finora, 15 singoli ho fatto.
Mm-hmm. Bene, no,
dovrei 14 o 15, comunque più o meno siamo su quella cifra lì. Allora, non sono tutti scritti da me, ne avrò fatti tipo 7 fatti da me e 7 che sono le cover di quell'album che stavo preparando. Quindi...
Ho capito.
Però ci sono anche canzoni allegre nell'album, non è tutto Cara Droga, perché ho fatto anche Amici Non Ne Ho della Bertè, che è del Sanremo 94, perché anche nel 94 avevo una situazione un po' brutta. Di canzoni tristi ho fatto solo queste due, le altre sono allegre. Ce n'è anche una che penso che voi la conoscete, però pochissima gente la conosce, che si chiama Estrano Ti Amo, ed era la sigla di inizio di un programma televisivo della Rete 1 del 1980 per TV dei ragazzi, che era un programma dove c'era anche Paolo Bonolis e Barbara D'Urso che lo conducevano, e la sigla era sta canzone.
Bim bum bam.
No, era fresco si chiamava questo. Okay. Era solo in estate, da giugno a settembre lo facevano, e c'era questa sigla Strano Ti Amo, che era una canzoncina allegra, divertente per l'estate, e io avevo questa ragazzina che si chiamava Debora, e quando c'era suo programma andavamo nel suo soggiorno a guardare la TV sul divano, però la TV la guardavamo poco, erano i primi, come dire, le prime toccatine, queste cose qua, e quindi andavate questa canzone, la sigla di questo. Sì, però la canzone si sentiva, per cui mi è rimasta impressa e ha creato un altro ricordo, ho detto questa qua la devo mettere nell'album dei ricordi. Poi me ne hanno, come dire, bruciate due, volevo fare Cicale di Eter Parisi e poi un'altra inglese che è Sneaking Out the Backdoor di Matt Bianco, però visto che mi è arrivata la notifica su Spotify che sono uscite tipo una settimana fa o due settimane fa, fatte da qualche altro produttore, qualche altro DJ, allora dico queste qua devo cancellarle, non hanno più senso metterle, certo, perché le hanno già fatte. Però però è comunque è più difficile cantare le canzoni altrui che le proprie, perché le mie me le costruisco sulla mia voce, sulla mia tonalità, invece quelle degli altri devo fare degli sforzi assurdi per arrivare a certe note che secondo me sono imprendibili, però anche lì mi diverto, quando sono in studio mi faccio delle risate, poi ogni tanto le teniamo anche e le mettiamo dentro nelle canzoni, i produttori registrano le mie risate, ho fatto un cane per esempio. A un certo punto il produttore ha messo dentro le mie risate, poi un'altra canzone, questa Strano Ti Amo, a un certo punto ho fatto io, perché ero riuscito a finirla, finalmente ero riuscito a cantarla giusta, e ho fatto io, e io l'hanno messo dentro nella canzone, allora, capito? Proprio come il maiale, non si butta via niente.
È vero.
No, perché sono
fantasia,
delle diciamole così, piccole delle piccolezze che a volte abbelliscono oppure rendono curioso oppure danno quel tocco in più al brano.
Ma poi io mi fido di loro, e cioè io sono una persona che mi fido molto degli altri, anche quando ero all'ospedale l'altra notte vedevo certi che non so rifiutavano le cure, oppure loro, i pazienti che dicevano ai medici che cosa dovevano fare, io dico ma scusa, se sei qua in un ospedale ne sapranno più loro di te o devi fare tu il loro lavoro, se ero capace di curarmi da solo non sarei andato all'ospedale, quindi anche con i produttori faccio lo stesso ragionamento, certo. Io non sono un produttore, non sono un cantante, non sono un cantautore, mi diverto e poi però mi affido a persone che sanno fare il loro lavoro, ma non glielo vado a insegnare io il lavoro, esatto. Se mi dicono facciamo questa cosa perché sicuramente loro ne sanno più di me e sanno che funziona o che certo. Comunque va bene mettere dentro una risata, un urlo, queste cose evidentemente funzionano, quindi ho la massima fiducia proprio nelle persone, a volte mi sono preso anche delle fregature perché mi fido troppo dalla gente, però vabbè dai, tutto fa brodo, si impara sempre, quindi certo. Però non voglio adesso chiudermi, come dire, che perché ho preso delle fregature nella vita adesso divento, che ogni persona che mi avvicina sono, come dire, prevenuto o che magari vedo subito il male, no, io sono sempre nella massima fiducia, non ho problemi, vado avanti, sto bene con le persone, quindi a volte sono anche un po' solitario, sto bene anche con me stesso, ci sono delle giornate che magari mi metto al computer a fare le cose, passano anche 2 o 3 giorni, poi scendo al bar e le signore mi dicono ma Roby, ma dove sei finito se non ti vediamo più, eravamo preoccupate, e gli dico ma guarda sono su che sto facendo uscire la nuova canzone, c'ho 1000 cose da fare, non ce la faccio più, avrei bisogno di un aiutante, gli dico ridendo, no, queste signore, però in realtà li voglio bene, loro lo vedo che mi vogliono bene a me, quindi sto bene. Poi come ti posso dire, a me piace parlare un po' con tutte le età, non è che io ho 55 anni, mi piace parlare con quelli della mia età, però mi piace parlare anche tantissimo con le persone più giovani perché mi danno quell'energia, quella anche diverso punto di vista e vedono magari le cose anche per la musica, il mio amico che fa il cantante mi ha dato un sacco di consigli utili anche per fare magari l'incastro delle parole, certi testi mi ha aiutato lui un po' a metterli a posto perché non erano metricamente giusti e anche poi anche per le sonorità, no, io non sono di quelli che dice ah no ma la musica negli anni 80 era più bella, adesso fa schifo, no non è vero, secondo me ci sono tantissime cose adesso che sono bellissime, anche nella trap si trovano dei suoni, anche l'autotune può diventare esso stesso uno strumento musicale, la voce la fai diventare uno strumento musicale e questa cosa secondo me è assurda, è bellissima, non la vivo come una pecca, un qualcosa di cui vergognarsi, no, è una cosa bella che la voce si fonde e diventa uno strumento, quindi mi piace tantissimo, non è che c'erano tante cose belle anche negli anni 80 o nei 70, ma perché probabilmente eravamo più giovani noi e quindi ce le ricordiamo perché eravamo più giovani, ce le ricordiamo belle, però diciamoci la verità, anche negli anni 80 c'erano tante canzoni fuffa che se le riascolti adesso dici ma come hanno fatto queste canzoni ad arrivare al numero 1 in Parade? Però funzionavano, hai capito? Quindi per me la musica è tutta bella, in ogni caso, in qualunque epoca, la musica è vita, la vita è musica, proprio non potrei concepire la mia giornata senza la musica. Da quando
senza,
mi alzo la mattina,
senza la valigia di cartone, diciamo, va. Eccola, ma senza
anche,
c'è lì, c'è proprio il, come dice,
il fulcro
di tutte le attività artistiche, insomma, canterine. Va bene.
È vero.
Va bene, Robby. Allora, siamo arrivati a, diciamo, abbiamo sforato il tempo, proprio ti sei dilungato, dovresti riprenotarti un altro mesetto di chiacchierare con noi. Quindi,
ma vengo in Germania per un mese, mi ospitate e partecipo con voi alla raccolta di cartone.
Vieni qui, ti apriamo un microfono, ti lasciamo, ti veniamo a riprendere dopo, diciamo, 4 settimane. Vediamo così tu ti liberi da tutte le tue...
Dopo 5 minuti mi fanno piene le scatole, dicono: ma chi è questa macchinetta che parla, che parla, che parla? Dicono: non ne possono più loro. No, veramente, guarda, io vi ringrazio perché mi avete dato un'altra gioia subito a risveglio, quindi sono molto contento.
Grazie
per tutto, proprio anche per l'intervista e poi perché passate le mie canzoni e soprattutto perché mi avete detto che vi piacciono, quindi ancora di più. Proprio non siamo finanziati dalla Sony o dalle multinazionali che ungono i meccanismi, siamo tutti artisti che si autoproducono, si autofinanziano, e io so le difficoltà che hanno questi ragazzi, soprattutto quelli più giovani, che magari non sono fortunati come me, che adesso posso stare qualche anno senza lavorare e ho, come dire, una riserva di soldi che comunque avevo messo da parte prima. Questi ragazzi adesso li vedo che proprio a Milano ti chiedono i soldi se vuoi suonare in un locale, non ti pagano loro, te li chiedono a te i soldi. Quindi siamo a questi livelli, cioè allucinante. L'altro giorno mi è arrivato una pubblicità di un concorso Canoro e ok, ho fatto queste informazioni, poi ho guardato bene il sito e c'era la tariffa di ammissione, era 200 euro. Allora domani mattina loro mi hanno mandato un messaggio e gli ho scritto: no, dopo aver visto le tariffe di iscrizione ho cambiato idea, gli ho scritto così:
eccomi, sai cosa c'è? Che il mio telefono, non lo so, dopo un'ora mi interrompe le chiamate, non ho mai capito il motivo.
Avevamo sentito
il bip bip, avevamo sentito. Vabbè,
ma è bello che ho la tariffa illimitata, non è che pago, quindi non lo so per quale motivo, però dopo un'ora me le interrompe, vabbè. Poi il telefono in questi giorni sta un po', anche lui ha le coliche renali probabilmente, perché si accende e si spegne da solo, ogni tanto mi rimane fisso sull'immagine dell'accensione, non si muove da lì, devo cercare, schiacciare i tasti sopra del volume con quello dell'accensione per cercare di spegnerlo, oppure una volta dovuto fa scaricare la batteria per una settimana finché non si è spento da solo, perché non riuscivo più a spegnerlo. Comunque sono cose che capitano,
sì,
vabbè.
Sì,
comunque una cosa, è caduta la linea, possiamo dirlo come si diceva nelle trasmissioni radio degli anni 80, è caduta la linea.
Sì, bene, vabbè, poi noi lasciamo tutto così com'è perché più naturale è più bella, è più originale la cosa.
Certo, no, anch'io, guarda, io mi capita di fare delle interviste agli artisti emergenti con la mia web radio, quella degli emergenti, perché c'è un contest del sito Diffusioni Musicali, che è un sito di Roma, di un ragazzo che si chiama Roberto Porigui, un ragazzo, un signore, insomma, abbiamo la stessa età più o meno, e siamo diventati amici a distanza, non ci siamo mai visti di persona, però ci facciamo delle lunghe telefonate e quindi niente, vedo che anche con lui poi quando scatta l'ora mi si cade la linea, insomma.
Va bene, vuol dire che ti manderò i miei brani, così li ascolterai se li vuoi passare nella tua radio. Però ti avverto,
assolutamente,
sono
sì,
rock
sì.
I miei.
Manda. No, mandateli, assolutamente, io sempre ricerco nuovi brani, poi ogni tanto non è che sono proprio solo, ci sono anche dei miei amici che mi aiutano a scegliere i brani oppure mi propongono delle canzoni non solo di loro ma anche di altri artisti nuovi, diciamo.
Emergenti,
com'è che avevi detto? Indipendenti. Ecco, mi piace di più indipendenti.
Sì, infatti anche perché... noi abbiamo pensato che indipendente è molto, diciamo,
è più appropriato
alla questione, perché poi chiaramente è un lavoro come tanti, insomma, c'è quelli che sono conosciuti e quelli che non sono conosciuti, però gli indipendenti sono quelli, diciamo, che hanno, come devo dire, come possiamo definirli, come l'artigiano, no? C'è l'artigiano,
esatto,
e c'è la grande azienda.
E
siamo gli artigiani della musica, insomma.
Coloro che fanno solo delle chicche.
Esatto, esatto.
Ma sai che mi, una roba a proposito di artigiano, quello che mi dispiace adesso è che, come dire, tutto online, quindi non c'è più un disco, perché una volta era anche la musica, aveva comunque un qualcosa di artigianale, c'era il libretto con i testi, con le foto, il vinile, tutte queste cose qua, e purtroppo si sono perse. Però l'altra faccia della medaglia, diciamo, la cosa buona è che adesso anch'io, che sono un signor nessuno, posso far uscire le mie canzoni senza svenarmi, mentre prima era molto più costoso, dovevi mettere in moto davvero un sistema, la pressa, la stampa, l'imballaggio, la spedizione ai negozi, camioncini, tutte queste cose qua, e quindi era molto più...
Adesso c'è la possibilità di fare l'artigiano, di spaziare molto più in là, chiaro, prima non ti era, non ti era possibile questa cosa qui.
Guarda, uno dei due produttori mi ha detto: se tu fossi stato negli anni 80 con i tuoi ascolti, ti saresti comprato una villa con piscina. Io l'ho guardato, ti ringrazio, però io c'ero negli anni 80, però le mie canzoni non c'erano, quindi le ho potute fare adesso, perché comunque con la mia, con
hai
quello che mi è successo
qualcosa.
E mi sono dato qualcosa, esatto, ma negli 80 non ci pensavo neanche a fare una canzone, facevo giusto il karaoke al villaggio turistico perché avevo fatto l'animatore per 2 o 3 stagioni e mi facevano cantare, però da dilettante, così per divertimento, come faccio adesso, però non avevo proprio neanche nell'anticamera del cervello di diventare un cantante, volevo diventare un DJ della radio io a quell'epoca, però vabbè dai. Poi l'importante è che alla fine si trova qualcosa che ci fa stare bene con noi stessi. Certo, quindi...
certo. Va bene, Robby, noi siamo arrivati, tu hai battuto tutti i record delle interviste, delle chiacchierate, perché mi sa che c'è qualcun altro. Sì, mi sa che c'è qualcun altro che forse ti raggiunge, però insomma è un piacere quando abbiamo gli artisti che parlano.
Che hanno tante cose da dire.
Tante cose da dire, è molto bello. Quindi,
quindi chissà, forse ci risentiremo per parlare ancora.
Vabbè.
Dai, va bene, molto volentieri.
Adesso tieni presente che la valigia di cartone è al primo posto, quindi quando ci sarà qualcosa...
allora devi vedere, quando c'è la mia intervista, se crollano gli ascolti vuol dire che abbiamo parlato troppo, se invece vanno su vuol dire che siamo sulla strada giusta.
Dici? Vabbè,
sono tutte cose interessanti.
Magari fra 2000 anni, quando riscopriranno, apriranno la piramide di Cheope e troveranno questa intervista, diranno: guarda qui che cosa c'è. Sarà...
ma guarda che spemi che erano 2000 anni fa.
Visto, 2000 anni fa che cosa combinavano. Va bene.
Allora io ti faccio la domanda di rito, caro Robby. Caro Robby Bocchetti, cosa ci metti oggi nella nostra valigia di cartone?
Mettiamo... scegli tu, Giancarla.
Ok, va bene. Mi manda sempre i vocali, scegli tu.
Ah, scegli tu.
Sì.
Tanto non ne ho fatto neanche uno, forse ne ho fatto uno generico di vocale, perché all'inizio avevo capito che erano dei video, non avevo capito che erano dei vocali, e quindi mi ero già bloccato in partenza. Dopo Giancarla mi ha spiegato che erano già solo audio, ho detto vabbè, allora posso farli, non ho tutta questa timidezza.
Sono degli audio semplicissimi, però... come uno presenta il proprio brano, insomma, no? Ciao, salve, sono...
mettiamo, ciao, io sono direi Gran Canaria Remix, che è quella più... una delle più fresche, poi anche visto che in Germania fa freddo, li mettiamo un po' di calore, un po' del sole di Gran Canaria. E questo remix, tra l'altro, ha una storia molto sua, particolare. Se mi date ancora un minuto, poi al massimo la tagliate. E mi ha scritto un produttore messicano di Cabo San Lucas, penisola della Bassa California, e mi ha detto che gli sarebbe piaciuto fare un remix di questo pezzo. E io ho detto: cavoli, va benissimo, perché poi sono andato a vedere su Wikipedia e quella zona è ricca, è una delle zone con le spiagge più belle del mondo, e purtroppo anche con la delinquenza più alta, con proprio il più alto tasso di omicidi del mondo. Quindi la gente deve andare in giro veramente con la scorta armata. E ho pensato, alla fine, il sole di Gran Canaria, il sole di Cabo San Lucas, dove abita lui, del Messico. Poi ho pensato, la delinquenza di Lambrate, la delinquenza di quel posto lì, ho detto, va a posto, tutti i pezzi vanno a posto senza neanche volerlo, vedi, un altro segnale dell'universo. Certo. E così è uscito il remix di Gran Canaria.
Va benissimo.
Perfetto.
Va bene.
Allora il Gran Canaria che verrà trasmesso domani è un altro o è sempre quello?
Ce n'è uno che ha scritto No 153 Remix, che No 153 è il nome del produttore, io sono davanti a chiamarlo numero 153 e lo prendiamo anche in giro. Un giorno gli ho scritto: ma perché numero 153? Perché hai fatto 152 remix che non andavano bene e finalmente il numero 153 ti è venuto bene. E lui mi fa: no, ma no, numero No 153 sì, e si legge Noise, mi ha detto. E io ho detto: ma no, che figura. Quindi il produttore si chiama Noise. E quello lì è il remix. C'ha in copertina la silhouette di una ragazza che balla con tutti dei colori, con scritto Gran Canaria Remix, credo. Se no, mettete la versione originale. Tanto
dopo controllo e vedo.
Va benissimo.
Dai, va bene. Ma qualunque canzone va bene, guarda, tanto sono tutte allegre, anche Tiger, The Vast of Night, canzone shock, sono tutte allegre le mie, sì. A parte quelle dell'album dove vi dicevo ci sono quelle più tristi, ma però la maggior parte sono allegre.
Va benissimo, Roby. Un abbraccio, è stato un piacere, credo che ci sentiremo presto perché hai tante cose da fare e quindi ti riprenderai a un'altra chiacchierata, insomma, ti sveglieremo di nuovo di mattina presto.
Tra un anno, dai, così faccio in tempo a far uscire ancora un po' di roba nuova.
Va bene, quando vuoi siamo a disposizione, va bene?
No, io che vi ringrazio ancora una volta, saluto tutti gli ascoltatori della Germania e del mondo, perché so che siete anche su internet, quindi vi vedono da tutto il mondo, e naturalmente continuate a seguirmi su Spotify, social, dappertutto. Io ho sempre mantenuto Roberto Bocchetti fin dall'inizio, perché anche ero bullizzato pure per il cognome quando andavo alle superiori, perché Bocchetti, sapete, come vi lascio immaginare, e quindi alla fine quando ho detto devo trovarmi un nome d'arte, ho detto ho fatto una ricerca, ho visto che non c'è nessun Roberto Bocchetti, ho detto vabbè, uso questo che almeno si ricorda, è brutto un nome e cognome brutto magari, però se lo ricorda la gente, uso questo che almeno è unico, non ce ne sono tanti.
Almeno
perché
c'è
Roby,
un po' di fantasia, insomma, no?
Se mettevo Roby soltanto, hai voglia di trovare Roby, chissà quanti Roby ci sono, Roby Facchinetti, mille ce ne sono, quindi almeno Roberto Bocchetti non ce ne sono troppi. Anche sull'elenco telefonico, ce n'era, quando c'erano ancora gli elenchi telefonici a Milano, ce n'erano solo 11 di Bocchetti a Milano ed erano più o meno tutti i miei parenti, cugini o parenti, però non è un cognome molto comune.
Molto comune,
quindi
certo.
Vai,
va benissimo.
Va bene, Roby, dai, ci sentiamo. Alla prossima, un abbraccio.
Di nuovo,
saluto.
Alla prossima. Ciao, bacione. Ciao, ciao.
Ciao, ciao,
ciao,
ciao, Roby, ciao.
Ciao.
Ciao.